Sinbad il marinaio, Ali Baba e i 40 ladroni, Aladino e la sua lampada magica. Così tanti racconti meravigliosi che hanno alimentato la nostra fantasia, la nostra infanzia, da una sponda o dall'altra del Mediterraneo. Il cinema, il teatro, i cartoni animati, i fumetti, il mondo editoriale e artistico si è sbizzarrito a raccontare questo mondo dell'unico prisma. Raccontare per vivere. Ecco, oggi, miei fedeli ascoltatori, ci trasferiamo nel mondo magico dell'Oriente per esplorare la favola più sublime mai raccontata. Sogniamo insieme con il racconto delle Mille e una Notte, una storia che non finisce mai e che incanta da sempre lettrici e lettori di tutte le età. Le Mille e una Notte, o meglio il libro della commedia umana in lingua araba, è il libro molteplice e moltiplicatore, il libro che comincia e che non finisce, o che finisce con tutti i finali possibili. Un'opera maestosa e senza tempo, considerata forse la più straordinaria raccolta di storie di tutta la letteratura, composta da autori sconosciuti vissuti a cavallo del X secolo, che hanno tentato di dare forma compiuta a novelle ancora più antiche, risalenti alla notte dei tempi. Ma come può avere forma compiuta un'opera scritta quasi per caso da molte mani, di cui esistono infinite versioni, nate per lo più come appunti presi su fogli di pergamena impilati l'uno sull'altro? Leggenda vuole che chi leggerà Le Mille e una Notte per intero morirà. Ma possiamo dormire sonni tranquilli, perché Le Mille e una Notte è un libro che nessuno può vantare di aver mai letto per intero, per il solo fatto che non è mai esistito, non come testo unico e originale almeno, non nella sua forma attuale. Un libro composto da infiniti libri, uno diverso dall'altro, compenetrati, mescolati, impastati tra loro. Un groviglio di storie antichissime, a cui solo in tempi molto più recenti fu dato ordine trasformandolo nel libro che adesso conosciamo. Questo Oriente delle Mille e una Notte, reinventato, dorato, pieno di magia, che nasce a Baghdad, o meglio a Baldak, 1000 anni fa, ispirato a sua volta da leggende dell'India e della Persia. Questa raccolta di racconti strani e compositi, crudeli a volte, incastrati a mo' di work in progress, sono arrivati in Occidente grazie ad Antoine Galland a fine 600. Era un orientalista, conosceva bene la lingua araba e i costumi del posto, così bene che il suo sovrano, il re Sole Luigi XIV, lo spediva di tanto in tanto a fare incetta di tesori, porcellane, broccati, sete, monili preziosi che avrebbero reso la sua corte ancora più sontuosa. Antoine si imbatté in un manoscritto, De l'Alf Laila Valaila, in un souk, un tipico mercato a Smirne, in Turchia, e lo infilò nel tascapane. Costretto a scappare in fretta e furia dalla città devastata da un improvviso terremoto, s'accorse che quel manoscritto era una delle poche cose che era riuscito involontariamente a mettere in salvo. Fu così che Le Mille e una Notte arrivò in Europa. Antoine trascorse molte ore, anzi anni, in sua compagnia per tradurlo, fare ordine, ripulirlo ogni tanto di qualche sconceria inammissibile per i gusti dell'epoca, oppure calzare un po' la mano in quei passaggi che sapeva essere graditi dalle dame di corte. La fatica fu ripagata perché il successo del libro fu clamoroso. Antoine l'aveva vista lunga, le nobili donne si facevano leggere le novelle dai loro cicisbei e lo stile orientale divenne una moda. A quel libro hanno fatto seguito varie traduzioni in tutta Europa, forti anche del ritrovamento di altri manoscritti in lingua araba, con le diverse versioni che sembravano più assecondare i temperamenti dei traduttori tra censori e pruriginosi, invece che attenersi agli originali. Ma la versione di Antoine Galland resta la pietra miliare da cui è partito tutto. Il resto è storia. Ed è questo mito planetario che è stato il trattino di unione tra Oriente ed Occidente. Il mondo intero di artisti, pittori e coreografi furono, e lo sono tuttora, incantati da questo scrigno di magia orientale intramontabile e ab infinitum. Perché in fondo, in questo mondo di scontri, ci si lascia andare aprendo la porta della notte per invitarsi e invitare gli altri al viaggio fantastico e alla lettura, abbandonarsi in quel mondo ormai parte integrante dell'immaginario collettivo tra gioielli, tappeti, cammelli, turbanti e veli. Accanto all'Iliade e all'Odissea di Omero, le Mille e una Notte legano i principi ai mendicanti, prodigi, nobili gesta, incantesimi, tradimenti e miraggi. Un patrimonio di immagini che mischiano la finzione e una parte della realtà. Nessun'opera profana ha sollecitato tanto interesse nel mondo letterario come Le Mille e una Notte. Animali che parlano, califfi, ombre, pozioni magiche, un mondo dove aleggia l'odore delle spezie, il fumo dei narghilè, il rumore dei mercati, dove la vista è strabiliata dalle cupole a cipolla dei palazzi reali. Un capolavoro della letteratura araba che non fu riconosciuto in quanto tale fino ai primi decenni del Novecento. E veniamo adesso alla storia. La raccolta ha un protagonista maschile indiscusso, il re persiano Shahriyar, che regnava sul territorio di Samarcanda. Su di lui si incentra l'intero intreccio narrativo. Il sovrano è descritto come un uomo infelice e malvagio, divenuto tale dopo aver scoperto il tradimento della prima moglie che amava. Tutto ha inizio quando il re parte per ritrovare suo fratello, un altro sultano regnante nella parte settentrionale delle Indie, ma travolto dalla nostalgia per la moglie, torna indietro e la trova a letto con il suo uomo di fiducia. Per salvare l'onore, secondo il rigido codice morale del tempo, il sultano non può fare altro che decapitare i due traditori. A seguito di tale evento, per vendicarsi del sesso femminile, il re di Samarcanda uccide con cadenza sistematica le sue successive spose, dopo aver consumato con loro la prima notte di nozze. La cruenta pratica è tristemente conosciuta nel regno centroasiatico, ma ciò nonostante, ad un certo punto, la bella Shahrazad, figlia maggiore del Gran Visir, prende la strana e coraggiosa decisione di offrirsi come sposa al sovrano, ritenendo di aver ideato un piano capace di far desistere il re dall'ormai consolidato proposito di odio nei confronti del genere femminile. Una donna geniale, che per differire il suo destino escogitò un'astuzia senza pari, raccontargli storie accattivanti che si interrompono e riprendono a suo piacere, creando così uno dei libri più sovversivi e affascinanti della storia letteraria universale. Meravigliosa Shahrazad, che riuscì a conciliare i due sessi in questa guerra di generi, ospitando sotto la sua veste di donna di palazzo una vera e propria psicologa, capace di scrutare in profondità l'animo maschile. La maestria di Shahrazad consiste non soltanto nel rinviare al giorno successivo la conclusione della storia, bensì nell'iniziare un nuovo racconto al momento opportuno della notte, rinnovando in tal modo l'interesse del suo ascoltatore e rinviare la sua uccisione. L'arte che permette a Shahrazad di salvarsi la vita ogni notte sta nel saper incatenare una storia all'altra e nel sapersi interrompere al momento giusto. È un ritmo segreto e sensuale. Un ritmo che cattura il tempo prolungandolo, che permette di creare una relazione tra chi racconta e chi ascolta. Una relazione che ha come protagonista l'immaginazione. E non è forse questo il segreto e l'humus di ogni relazione d'amore e delle nostre vite? Raccontando e risvegliando l'eros e il piacere, Shahrazad diventa una sciamana cantastorie, capace di medicare e guarire la ferita dell'umiliazione subita, risvegliando l'energia sessuale, cioè vitale, del re Shahriyar. L'abilità della giovane emerge ancor più per il fatto che diletta il sultano raccontando storie che hanno come protagoniste mogli infedeli e mariti traditi, riuscendo in questo modo a distogliere l'attenzione del re dalla sua vicenda personale e inducendolo a pacificarsi con la sfera femminile. Il re si lascia condurre da Shahrazad in labirinti di meraviglia. I racconti lo trasporteranno da una realtà maschile violenta, di partite di caccia, piaceri carnali e conquiste, ad una nuova realtà, fatta di immaginazione e di parole, impalpabile, sottile, seducente, come una notte di luna piena nel deserto, o una musica meravigliosa, all'interno della quale un uomo vive le più straordinarie peripezie, si moltiplica in centinaia di diversi destini, diventa protagonista di atti eroici, di passioni e di prodigi indescrivibili. Ama le donne più belle, soffre per le più crudeli stregonerie, conosce i saggi più profondi e visita i più esotici paradisi. Quando il re Shahriar perdona alla sua sposa, in verità, le chiede perdono e si pente dei propri delitti. È un essere che le novelle hanno trasformato, risvegliando le sue parti sensibili, empatiche, la sua sfera più femminile. Si riappacifica con il femminile dentro e fuori di lui. Shahrazad ricorda altre figure come Eva, Elena, Circe, Nausicaa, le sirene, che erano maestre nell'arte della seduzione, ma al contrario di queste, invece di utilizzare la seduzione come arma per manifestare il proprio potere sull'altro, Shahrazad la usa per trionfare sul tempo. Le Mille e Una Notte sono un'esplorazione delle diverse dimensioni della seduzione e del rapporto tra il desiderio e il tempo. Shahrazad riesce a spostare l'attenzione dalle sue caratteristiche fisiche ed esteriori, che sono l'unica cosa che interessa al re, per mostrare invece le sue doti interiori e invisibili di immaginazione, intelligenza e intuito. Questa fiaba cornice può essere letta come una delle tante modalità in cui l'uomo può porsi di fronte al proprio desiderio nei confronti della donna. Shahrazad usa l'estetica della qualità e cambia le regole del gioco. Non usa la bellezza e l'attrazione del suo corpo. Essa sarà per il re una vera compagna e con lei il desiderio diventa scambio. Essa trionferà sull'effimero e inizierà l'impresa di sedurre il re. Il re ascolta il racconto che Shahrazad rinnova ogni notte. Il desiderio si apre così sull'immaginario, di cui Shahrazad diventa abile tessitrice, e il suo potere consiste appunto nel farne uno strumento di attesa e di durata. Le altre giovani che il re aveva sacrificato potevano offrirgli solo la pratica sessuale, senza poter fermare il tempo del desiderio attraverso la conoscenza e il riconoscimento delle arti dell'amore. Esse non potevano che morire, poiché non avevano altro da offrire. Shahrazad invece sostituisce il desiderio del tempo al tempo del desiderio. Per Mille e Una Notte, Shahrazad fa rinascere il desiderio con la potenza del suo racconto. Nell'intreccio di racconti avvincenti, rimanda il finale alla sera seguente e Shahriar si appassiona così tanto alla narrazione dell'intelligente ragazza che la vicenda prosegue per Mille e Una Notte, o meglio per innumerevoli notti, fino al momento che il sultano si innamora perdutamente di lei e le risparmia la vita. E così la nostra Shahrazad diventa la donna che metterà fine a questo sterminio, proprio grazie alla strategia più incantata e incantevole della storia dell'umanità. L'unica donna che ci salverà e ci racconterà che per vivere bisogna raccontare. E così nell'epilogo delle Mille e Una Notte Shahrazad sposa il re. La seduzione, l'eros, il piacere, il desiderio e l'immaginazione hanno avuto ragione della morte.
Dove sei, dove sei, dove sei? Mille stelle vengono giù, mille stelle vengono giù. Ma cosa sei, cosa sei, cosa sei? Na 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 na. Io che sono terra, ti amo come una donna, ti amo come un uomo. Tutto il male che taglio, tutto il bene che voglio. Mille stelle vengono giù, mille stelle vengono giù. Dove sei, dove sei, dove sei? dove sei? Mille stelle vengono giù, mille stelle vengono giù. Cosa sei, cosa sei? Attraverso la mia vita, attraverso la mia vita. Il mondo è solo un'idea. Na 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 na